Radio Incredibile presenta
AXL.
Ascoltare per leggere.
Splendido e splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
Buonasera e bentornati all'ascolto di Radio Incredibile con la rubrica AXL, Ascoltare per leggere. Questa sera, con grande piacere, abbiamo in collegamento telefonico una scrittrice dall'animo forte, intenso, così come lo sono le sue opere letterarie. Una scrittrice che la sa raccontare l'umanità e che con le sue parole ti prende, ti acchiappa proprio visceralmente, per la pancia, possiamo dire. L'Arminuta è il titolo del suo terzo romanzo, che da pochi mesi è tra l'altro vincitore del premio Campiello. Diamo allora il benvenuto a Donatella di Pietrantonio. Buonasera Donatella.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
Ringrazio ancora per la tua disponibilità di questa sera, e perché ti ho conosciuto alla presentazione del libro a San Benedetto. È un libro che avevo appena finito di leggere e ti rinnovo i miei complimenti per il premio sicuramente, ma soprattutto per quello che mi hai fatto provare, cioè anche per le reazioni addirittura del mio corpo davanti alle pagine di questo tuo ultimo romanzo. Non credo però di essere stata l'unica sicuramente ad avertelo detto, immagino che avrai ricevuto diverse conferme dai tuoi lettori, no?
Sì, grazie intanto. Devo dire che è vero che l'Arminuta arriva con un impatto emotivo abbastanza forte ai lettori, perlomeno questo è quello che mi raccontano, di essere coinvolti proprio su un piano emozionale.
La cosa strana, ripeto, è quella, le reazioni fisiche, proprio se è stato pancia, testa, occhi. E grazie ancora. Io così vorrei cominciare in questo modo. A 13 anni non conoscevo più l'altra mia madre. Queste sono le parole dell'incipit di questo romanzo davvero toccante, come abbiamo già detto. E già solo con quel più nella frase hai raccolto fin dalla prima riga tutta la mia curiosità, è stato impossibile non andare avanti. E tornando al titolo, l'Arminuta è un termine dialettale abruzzese, come sono abruzzesi le tue origini. Tuttora tu vivi e lavori a Penne, no? Giusto? Un paese del Pesarese, del Pescarese.
Sì, vivo a Penne, che è un paese di 12.000 abitanti sulle colline Vestine.
Tornando a noi, dicevamo che Arminuta, a questo punto sveliamo l'idioma, vuol dire la ritornata, che noi più o meno dalle nostre parti potremmo dire arvenuta. Accenno appena qualcosa per introdurre la domanda. Arminuta è una ragazzina orfana di due madri però viventi, della quale nella storia non viene mai citato il nome, e a 13 anni si trova catapultata in un passato che possiamo definire per molti versi arretrato, in un mondo di povertà vera e di privazioni, dove pure i sentimenti apparentemente sono scarsi, un mondo di cui l'Arminuta si vergogna. Infatti dice: con quella vergogna ho cominciato a riconoscere i miei primi genitori. Eppure quello è il suo mondo, quantomeno il mondo originario. E cosa vuol dire, Donatella, ritornare per questa ragazzina? E soprattutto da dove e perché ritorna?
Per lei ritornare significa all'inizio una specie di precipitazione all'inferno, proprio perché lei viene da un mondo piccolo borghese, benestante, da una famiglia che le ha assicurato le migliori scuole, la piscina, la danza, ma di questi genitori lei scopre improvvisamente, a 13 anni appunto, di non essere figlia, quelli che ha sempre chiamato mamma e papà le dicono che dovrà imparare a chiamarli figli. E la Minuta ha vissuto i primi 13 anni della sua vita in questo gigantesco non detto, perché questi genitori adottivi, peraltro informalmente adottivi, sì, siamo negli anni 60, non le hanno mai svelato la verità sulla sua nascita, sulle sue origini. Solo nel momento in cui qualcosa viene a turbare, a far esplodere anzi l'apparente equilibrio di questa famiglia adottiva, la madre adottiva le rivela questa verità e contemporaneamente le dice che deve tornare dalla sua prima famiglia.
Che lei non conosce
e quindi torna, tra l'altro, passando da questa città costiera che potrebbe essere Pescara a un paesino dell'interno, con la sua chiusura, le sue arretratezze. Arriva in questa famiglia povera e numerosa e si ritrova da un momento all'altro a vivere in questa promiscuità con i fratelli, insomma sbatte proprio sulla realtà, sbatte sulla vita vera che lei non aveva mai visto, conosciuto, mai incontrato.
Questa famiglia d'origine, come hai ben accennato, è una famiglia molto numerosa. E io adesso ti chiedo, proprio nell'ottica di quegli anni e della cultura di quegli anni, i figli come risorsa, come dono di Dio, come forza lavoro, oppure i figli perché arrivano e basta?
In quel caso i figli che arrivano e basta, perché ovviamente non ci sono gli strumenti culturali per poterli desiderare, ma anche programmare. Per cui i figli possono arrivare per caso, per sbaglio, non desiderati, non aspettati, ecco. E allora ci si ritrovava con questi nuclei familiari sempre più numerosi, finché si arrivava alla decisione, si poteva arrivare a queste decisioni, a queste scelte col punto interrogativo,
certo,
di cedere l'ultimo nato a coppie sterili,
come è stato nel caso dell'Arminuta. E Arminuta non riesce, ovviamente, tornando nella sua famiglia d'origine, a chiamare la sua vera madre, quella biologica, non riesce a chiamarla mamma. Anzi, la parola mamma, come scrivi bene, si era annidata nella sua gola come un rospo. E lei dice ancora: ignoro che il luogo sia una madre. Mi dispiace, non riesco a non citarti perché hai delle espressioni davvero straordinarie. Che il luogo sia una madre, cioè bellissimo, la mamma come un luogo, come uno spazio di accoglienza, uno spazio di vita. Cos'è una madre?
Sì, è un contenitore prima di tutto, è la persona che ci introduce, si dice, no?
Sì.
Che ci mette al mondo, che ci introduce nel mondo, ma tenendoci prima dentro di sé.
Ci contiene,
questa
sì,
fase prenatale in cui veramente la madre è un luogo contenitivo,
protettivo,
che non è solo corpo, è anche mente. La madre è anche incinta nella mente del suo futuro, del suo figlio, e poi è quella che ci consegna al mondo, ma restando ancora il luogo degli abbracci, delle carezze, delle cure, non sempre, però è così. Io vado sempre a guardare questi aspetti oscuri e meno rassicuranti della maternità,
sì,
quando quel luogo non viene trovato.
Infatti anche nei tuoi precedenti romanzi, a questo punto citiamoli, Mia madre un fiume e Bella mia, tu affronti sempre, cioè le madri sono le vere protagoniste, la maternità quindi è una necessità per te, un'ossessione, un tarlo, una scoperta da fare proprio come hai ben detto nel lato oscuro di questa figura grande.
È tutto insieme quello che hai detto. Io trovo che in fondo non si parli mai abbastanza di questi lati oscuri. Sono sempre un po' un tabù, anche se fin dall'inizio proprio dell'umanità,
tempi, sì,
in realtà questo bisogno c'è stato, e quindi la mitologia ha creato queste madri cattive come Medea,
sì,
le fiabe hanno creato queste madri cattive,
sì,
e Pollicino, Hansel e Gretel, queste madri che abbandonavano insieme ai mariti i bambini nel bosco.
Sì. Sì. E, durante la lettura, a proposito di madri, mi sono resa conto che cercavo di trovare nelle pagine un momento di tenerezza, di empatia da parte di questa mamma così severa, ruvida, indurita sicuramente dalla vita, quasi a volerle giustificare la sua freddezza, qualcosa a sua discolpa, perché in realtà io per lei ho sentito una grande pietà. Ad onor del vero poi io l'ho trovato quel momento, anzi forse più di uno. Chi è questa donna che pur nella sua semplicità riesce a far trapelare uno sguardo profondo nella vita e nella coscienza, come ad esempio in quella frase che a me è rimasta molto impressa, quando dice che la miseria è molto più della fame?
Ti ringrazio per lei per averne provato pietà. Lei non è anastiva come può apparirci all'inizio, perché all'inizio noi la vediamo con gli occhi della minuta che è appena arrivata, e ovviamente è arrivata con le peggiori aspettative. In fondo, di questi genitori sconosciuti, l'unica cosa che sa è che l'hanno ceduta da piccola. Però
sì,
poi questa madre apparentemente così
rude,
dura, così distratta dalle incombenze quotidiane, dal dover mettere insieme il pranzo
con la cena,
la scopriremo invece che non è anaffettiva, la scopriremo nel lutto che
sì,
non è anaffettiva. La scopriremo anche in qualche momento in cui riesce a tirare fuori una seppur ruvida tenerezza, come quando riscalda il mattone che l'arminuta metterà sul petto per non farsi venire
la febbre,
la tosse,
sì,
oppure quando l'accompagnerà a scuola a prendere il diploma di terza media e si sentirà orgogliosa di questa figlia così brava.
E non diciamo altro, altrimenti sveliamo tutto il bello.
E sì,
quello, un altro aspetto che ti caratterizza in qualche maniera è il linguaggio che usi. Le descrizioni sono crude, spigolose, così come può esserlo anche un reale senza poesia. Eppure devo dire che in tutto il libro vi è una liricità disarmante e commovente che davvero ti strizza il cuore con le mani. Tutti i personaggi devono abituarsi a convivere con la durezza della vita e la sofferenza sembra quasi un modo di vivere. Io mi sono chiesta se per donne, uomini e bambini che sembrano rassegnati a un destino ineluttabile, è come se ci fosse l'inconsapevolezza di una possibilità di evoluzione, di cambiamento.
Sì, in parte sì, ma sono soprattutto gli adulti che sembrano davvero dei vinti,
sì,
quasi verdiani, no? Ad esempio questi genitori biologici. E in realtà nel mondo invece dei ragazzi c'è più
vitalità,
ad esempio,
sì,
il personaggio di Vincenzo, il fratello di sangue della Minuta. E Vincenzo è uno che con i suoi limiti, con i suoi mezzi, che non sappiamo mai
legali,
quanto siano leciti, sì, o meno, e Vincenzo però è comunque uno che ci prova, a cambiare quella condizione di vita a cui la sua nascita sembra averlo destinato. Vincenzo Fiabella è questo personaggio un po' fiabesco che tenta fughe, poi ritorna. Io stessa non so se Vincenzo è stato un ladruncolo oppure uno che ci ha provato lavorando e faticando a cambiare la sua vita. Ma sono certa che comunque è un tentativo che ha fatto.
E non solo lui comunque, perché anche se altri personaggi magari non sono diciamo ampiamente descritti nelle loro vicende quotidiane, c'è sicuramente un'altra componente della famiglia d'origine, un altro componente femminile, con la quale possiamo dire che l'Arminuta stabilisce fin da subito la sua famiglia. Mi riferisco ovviamente ad Adriana, la sorella minore dell'Arminuta, una figura davvero tutta da vivere. Cosa puoi dirci del loro rapporto?
Adriana e l'Arminuta si riconoscono al primo sguardo. Ma non è un riconoscersi del sangue, non si riconoscono in quanto sorelle, benché notino questa somiglianza nei tratti. Io credo che loro si riconoscano soprattutto come due disperate, si riconoscono tra disperate, perché la Minuta torna lì con tutto questo carico di angoscia, e ne abbiamo già parlato, ma anche Adriana, io credo che si sentisse, prima del ritorno della sorella, molto sola all'interno di quella famiglia. Lei, unica figlia femmina, tra questi fratelli maschi più o meno scapestrati, il piccolino con problemi, con un ritardo di cui deve occuparsi, questi genitori lontani, distratti proprio dalla fatica della sopravvivenza, sì. Quindi anche per Adriana l'arrivo di questa sorella è veramente un raggio di luce, per cui loro due si riconoscono, scatta subito questa empatia che poi evolve in un legame molto forte, in qualche modo salvifico.
L'una per l'altra, poi.
È come se loro tentassero di andare a recuperare sul piano di una relazione tra pari, sul piano della sorellanza, appunto,
quello che è mancato,
quello che non arriva invece dai genitori, dalla generazione più grande degli adulti. Ecco, loro tentano questo impossibile compenso, questa impossibile sostituzione.
E mentre parlavi, mi veniva in mente che forse il dramma di questa ragazzina, ma in realtà dei vari personaggi, può essere rappresentativo in una sintesi estrema della realtà, delle alcune dinamiche sociali che la tua terra ha vissuto, vive in un determinato periodo, in determinati luoghi. cioè può rappresentare anche l'identità della tua gente, la tenacia, la riservatezza, l'orgoglio, la capacità comunque di trovare sempre una strada?
Sì, sicuramente, può corrispondere un po' a quello stereotipo che però ha sempre poi un fondo di realtà dell'Abruzzo forte e gentile.
E gentile,
no?
Per dirla alla Primo Levi, no?
Sì.
E posso chiedere, scusa, prego.
Sì, no, no, ripeto, poi questa espressione è stata anche un po'
rivista,
ricettata, va bene, però c'è sicuramente un fondo di grande verità, perché lo abbiamo visto, lo abbiamo vissuto anche nelle tragedie degli
ultimi
eventi,
sì,
anche di quest'anno.
Certo.
L'abruzzese è così, è tenace. Si rialza sempre, ci riprova, si rimette in piedi e riparte, ricostruisce le case,
ripianta in poche parole. Sì.
Sì.
Senti, posso chiederti se è in programma un seguito dell'Arminuta, magari soprattutto per seguire lo sviluppo della vita di Adriana?
Al momento non sono in grado di dirlo, posso solo dire che è la prima volta che sono tentata un seguito.
Di dare un sequel, sì, perché...
Sì, però non so se poi veramente lo farò o no.
Se fosse, crescerà come al solito, immagino, dentro di te questo desiderio e questa figura. Un'ultima cosa, volevo dirti che a questo punto è doveroso che in questo libro a me sembra che di fatto ci siano anche più protagonisti. Tra l'altro, ad ognuno dei tuoi personaggi, anche se appaiono in poche righe, tu conferisci valore, identità, e questo è bellissimo. Ma un altro protagonista che ti porti dietro nei romanzi, oltre alle madri, è sicuramente il luogo, il territorio, che non è un semplice sfondo alla storia. Mi riferisco ovviamente all'Abruzzo, c'è tanto Abruzzo con le sue tradizioni, anche le superstizioni, il suo idioma, i suoi cibi, una terra descritta in tutte le sue sfaccettature e contraddizioni, a me è sembrato.
Sì, l'Abruzzo è veramente come un personaggio sempre presente, che poi è anche molto autonomo da me, nel senso che quando comincio a scrivere penso sempre di dargli uno spazio modesto, comunque moderato, e invece poi questo territorio si prende uno spazio maggiore, si allarga sulla pagina da solo, quasi mio malgrado, e questo
vedi la tenacia dell'Abruzzo.
Sì, questo racconta a me stessa la forza delle radici. In questo caso, nel caso dell'Arminuta, c'è anche molto, come accennavi poco fa, la lingua,
sì,
proprio, cioè
sì,
il territorio è rappresentato soprattutto attraverso la lingua. Il dialetto.
Sì, poi anche il ricordare alcuni piatti tipici non è interessante, sì, magari per chi li conosce, però dà anche c'è anche un aspetto informativo, se vogliamo. E comunque il dialetto
è
sempre
identitario,
sì, ecco.
È anche identitario, perché anche la cucina io credo che racconti molto i luoghi, no?
Sì.
E per esempio la cucina abruzzese è da una parte povera, ma dall'altra anche molto gustosa. Ad esempio ci sono dei piatti che io non ho nemmeno menzionato, nel Teramano ci sono le virtù che cucinano esclusivamente il primo maggio, è nato come un piatto povero, ma è gustosissimo, quindi c'è sempre questa capacità di tirare fuori
da poco
necessità,
sì, ecco. Questo sì. Intendevo quello di rialzarsi comunque in piedi e di trovare sempre una strada.
Sì,
no?
Certo, e in questo caso è proprio il caso di dirlo, di fare di necessità virtù.
Guarda, la prossima volta ti chiederò una ricetta. Una ricetta di un piatto tipico. E siccome credo che ormai è ora di andare in chiusura, però prima devo ancora una volta mettere in luce come nell'affrontare sempre temi molto delicati tu scrivi in modo privo, sempre di retorica, senza tanti giri di parole, però mai con cinismo. Anzi, riesci a coinvolgere, a commuovere senza sentimentalismi e trovi sempre, questo devo dirtelo perché a chiusura di ogni libro io mi sento così, trovi sempre il modo di farci sorridere e appunto di chiudere il libro mai senza l'amaro in bocca. Io ti ringrazio ancora perché sei stata bella prima e bella ora. E noi per concludere questa chiacchierata vorremmo dedicarti una canzone o un brano musicale a tua scelta. Cosa desideri?
E io scelgo Ovunque proteggi di Vinicio Capossela. È un pezzo che amo moltissimo e ringrazio moltissimo voi e gli ascoltatori.
Io ancora ti saluto, l'ora è anche tarda e grazie per questa bellissima esperienza. Alla prossima, speriamo di vederci presto per la presentazione del tuo prossimo libro e tantissimi auguri perché so che stai girando l'Italia e non solo, soprattutto dopo la premiazione del tuo libro, come abbiamo citato prima, al premio Campiello. Grazie ancora e in bocca al lupo.
Viva il lupo!
Viva il lupo! Arrivederci.
Arrivederci, grazie.
Non dormo, gli occhi aperti per te. Guardo fuori e guardo intorno. Come gonfia la strada di polvere e vento nel viale del ritorno. Quando arrivi, quando verrai per me. Guarda l'angolo del cielo dove è scritto il tuo nome ed è scritto nel ferro del cerchio di un anello. E ancora mi innamora e mi fa sospirare così. Adesso e per quando tornerà l'incanto. Trovi stanco, se mi trovi spento, se meglio già venuto e non ho saputo tenerlo dentro me. I vecchi già lo sanno il perché, e anche gli alberghi tristi, che troppo e per poco. E non basta ancora ed è una volta sola. E ancora proteggi la grazia del mio cuore. Adesso e per quando tornerà l'incanto. L'incanto di te. Sei vicino a me. Sassi nelle scarpe e polvere sul cuore, freddo nel sole e non bastano le parole. Mi spiace se ho peccato, mi dispiace se ho sbagliato, se non ci sono stato, se non sono tornato, ma ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà. Il tempo di lasciare, il tempo di abbracciare, ricchezza in fortuna, in pena in povertà, nella gioia e nel clamore, nel lutto e nel dolore, nel freddo e nel sole, nel sonno e nel rumore. Ovunque proteggi la grazia del mio cuore, ovunque proteggi la grazia del tuo cuore.
Radio Incredibile presenta
AXL.
Ascoltare per leggere.
Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo.